Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Prosegue a Roma la protesta contro la guerra in Palestina da parte degli studenti dell'Università La Sapienza. Ha scatenato grandi polemiche l'arresto di alcuni studenti da parte della polizia, studenti che in seguito sono stati rilasciati, ma la polemica e l'attenzione su questi arresti e sul clima repressivo non si placa. Riportava ieri l'ANSA che si sono incatenati e sono in sciopero della fame, le ragazze e i ragazzi dei collettivi che da alcuni giorni sono in presidio con le tende all'interno dell'università, La Sapienza, appunto. Il nostro paese non è ancora disposto ad adoperarsi per costruire le condizioni per la pace, ma non c'è più tempo, si legge in un appello scritto proprio dagli studenti universitari. Siamo incatenati e in sciopero della fame davanti al rettorato della Sapienza perché è dal cuore della più grande università d'Europa che ottenere un passo indietro da chi è complice di un genocidio può produrre un importante cambiamento. Questo è stato il messaggio riservato alla società da parte degli studenti della Sapienza. Ecco, c'è un sentimento comunque trasversale per la pace e contro la guerra che sta prendendo piede nella società e nella politica. Lo vedremo e lo vediamo oggi. Ne parliamo con Giorgio Rosso, editore e fondatore della casa editrice Macro Edizioni. E
Buongiorno, grazie.
benvenuto a Davide Rossi. Ciao Davide.
Ciao, buongiorno a tutti.
Che per conto della Macro Edizione ha scritto i suoi due libri finora, che ricordiamo sono La Fabian Society e La Pandemia, e poi L'economia delle emergenze. Ecco, Giorgio Rosso, in qualità di editore, dalla primavera del 2022, quindi da subito dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, sta proponendo iniziative di pace. So che ha lanciato una campagna, Giorgio, di sensibilizzazione e una campagna informativa, no? Rivolta soprattutto ai giovani.
Sì, per me è molto importante uscire dalla passività. A me sembra impossibile continuare a vivere normalmente mentre intorno a noi e anche con nostra diciamo complicità, collaborazione o come vogliamo, continuano ad avvenire delle cose che secondo me l'umanità non è più disposta ad accettare. Io sto parlando, per entrare esattamente nei termini della questione, delle guerre militari utilizzando bombardamenti sulle popolazioni civili, missili contro le popolazioni civili e carri armati contro le popolazioni civili. Io non credo che noi possiamo più rimanere spettatori di cose di questo tipo. Io penso che si tratta di armi di sterminio di massa che vengono utilizzate quotidianamente nella abitudine che questo si possa fare. Io non credo che si possa continuare, quindi la singola guerra ci mette nella solita condizione dei tifosi allo stadio, chi parteggia per una parte o per l'altra. In realtà le guerre, tutte le guerre, sono dei massacri di popoli per interessi specifici che non hanno niente a che vedere con quei popoli. Non è più possibile continuare a vivere su questo pianeta una sequenza di 1.000 guerre con 1 miliardo di morti come se fosse inevitabile. Ed è molto importante distinguere questo aspetto. La guerra utilizzando bombardamenti, missili, sottomarini, portaerei, che procura morti in maniera vile. Ci si accannisce contro popolazioni indifese, bambini, donne, anziani, malati, e questo ci sembra normale. Io vorrei convincere noi italiani, noi europei, che è tempo di chiudere il capitolo di questo genere di guerre militari con bombardamenti contro i civili.
Sì, Davide, senti, tra l'altro, ecco, diceva Giorgio Rosso, il tempo di convincere, no? Tra l'altro, i sondaggi che adesso non so se stanno ancora facendo, sì, probabilmente senza magari pubblicarli, li continuano a fare per capire come, da che parte, come è schierata, no? Il sentimento, insomma, dell'opinione pubblica. Però quando li hanno fatti i mesi scorsi, li hanno resi noti, la maggior parte della popolazione si dimostra contraria a queste guerre. Quindi, come diceva Giorgio, sono delle guerre fatte negli interessi da pochi, negli interessi di pochi.
È la storia di tutte le guerre. Poi dopo, in alcuni casi, si è riuscito nel corso della storia a mobilitare, diciamo, di fronte a una causa che viene narrata come giusta, come nobile, come nell'interesse di tutta la comunità, in una primissima fase magari si riescono a mobilitare anche i consensi delle persone. Questa è una storia che è accaduta più volte. Si tratta fondamentalmente di inganni, di narrazioni ingannatorie, perché dietro ad ogni guerra in realtà c'è la volontà di seminare ovviamente morti, di dividere le stesse popolazioni, c'è una volontà predatoria e ci sono interessi che non sono mai quelli confessati. Gli interessi veri che sono in ballo durante le guerre sono sempre interessi altri rispetto a quelli che vengono proclamati. E c'è da dire
Non,
che
dicevi, Davide, non confessabili, no? Cioè, nel senso, non possono emergere le vere cause, anche perché questo, se no, provocherebbe probabilmente l'interruzione stessa della guerra per manifesta contrarietà proprio della pubblica opinione, no?
sì, la pubblica opinione in questa fase, quella occidentale, quella europea in particolare, è contraria, la maggior parte delle persone sono contrarie, ma è una contrarietà, come posso dire, dettata più che altro dalla paura. Ed è una comprensibile, e condivisibile assolutamente, però non c'è una indignazione che trapelava invece dalle parole di Giorgio poco fa, cioè il fatto che queste modalità siano da rifiutare perché assolutamente inumane, perché assolutamente non mai nell'interesse delle popolazioni. C'è una certa abitudine a questo. Poi subentra un po' di paura nel momento in cui la guerra la vedi un po' più vicina, un po' più prossima, se ne comincia a parlare dopo tanti decenni che non lo si faceva, anche da parte dei tuoi governanti, e allora ovviamente la reazione istintiva è quella di, però non c'è un rigettare questo strumento come un qualcosa di indegno e di rifiutare tutta quella classe dirigente che invece ce ne parla come un qualcosa di normale, come un qualcosa a cui ci dobbiamo preparare. Ecco, non manca questo salto di qualità e probabilmente manca, chiudo questo mio primo intervento, ed è uno degli aspetti su cui anche, diciamo, il lavoro informativo di Macro Edizioni punta, che è quello di disinnescare la violenza già nelle nostre vite quotidiane. Cioè, se noi vogliamo, se noi davvero rifiutassimo con un moto anche di indignazione questa modalità di fare politica, ecco, deve passare necessariamente attraverso anche un disarmarci noi nelle nostre vite quotidiane. Se siamo violenti ed aggressivi noi, anche solo verbalmente, creiamo un contesto favorevole alle guerre, poi quelle ancora più cruente che ci impongono gli stati nazionali.
Giorgio parlava appunto di modificare anche il nostro comportamento.
Sì, per me è molto importante che abbiamo prima di tutto chiaro questo aspetto. È evidente che una pace interiore e una capacità di relazioni pacifiche è importante, ma la guerra militare con i bombardamenti non ha nulla a che vedere con questo. Io sento in molti ambienti pacifisti parlare in termini psicologici e così via. Non Questo non è la guerra militare con bombardamenti contro le popolazioni civili. Questa è una cosa completamente diversa. È quello che appunto abbiamo visto negli ultimi 100 anni, ma che comunque fa parte della storia di 1.000 guerre con 1 miliardo di morti, ed è il massacro dei popoli per terrorizzarli e renderli schiavi. Noi ci dimentichiamo di quante guerre hanno prodotto questo risultato: massacrare, terrorizzare, rendere schiavi, impadronirsi di tutte le ricchezze di quel popolo, impadronirsi del territorio di quel popolo. Quindi è molto importante aver chiaro questo aspetto. Non ha niente a che vedere con i nostri conflitti psicologici e le nostre difficoltà di relazione. Una guerra militare è un atroce atto criminale che non può continuare, non può essere più, perché io non riesco a capire chi è che mettiamo in prigione nei nostri stati, se è possibile che sia bombardata una popolazione civile, prodotti massacri, distruzioni, e questo è un atto persino glorioso, che merita un eroe, riceve delle medaglie chi compie queste azioni, che sono azioni in cui l'altro è innocente e impotente, e sono azioni che sono compiute solo fomentando artificialmente l'odio verso quel popolo, quella situazione e tutto, ma è qualcosa che è costruito soprattutto con la corruzione del potere e la corruzione del denaro. Ma il risultato è sempre lo stesso. Qualunque guerra, il risultato finale è massacri, schiavitù, sottomissione e derubare di tutto quelle popolazioni. Questo noi possiamo decidere, ed è fondamentale decidere di smettere.
Senta Giorgio, per tutto questo, che ruolo ha l'informazione? Perché è l'informazione, no, che fa il trade union, possiamo dire, tra le decisioni che vengono prese in alto e la popolazione, no? Perché lo scopo oggi, mi sembra di vedere, che è quello di creare delle condizioni per le quali la maggior parte della popolazione, tutto sommato, approva, perché c'è un sentimento di maggioranza, ma non è una maggioranza schiacciante che è contro la guerra, no? C'è comunque una fetta molto grande che, tutto sommato, la giustifica o lo lascia indifferente, comunque non è contraria. Quindi, che ruolo ha lei da editore, no? Che ruolo ha l'informazione in tutto questo?
Ma io rispondo con questo: è il denaro che corrompe tutto, è il denaro bancario che finanzia i due lati di una guerra, perché comunque vada a finire la guerra, diciamo, chi ha molto denaro si impadronirà delle ricchezze e avrà guadagni, ha guadagni prima prestando i soldi, essendo proprietario delle industrie che producono armi e così via. I giornali fanno parte di questa corruzione. Se andiamo a guardare, la maggioranza dei giornali, delle testate informative, è di proprietà di chi è molto ricco: banchieri, industrie delle armi, industrie chimiche e così via. Io vorrei sottolineare anche un altro aspetto, l'aspetto politico. È evidente sempre di più.
Parliamo, scusi Giorgio, ne parliamo fra poco dell'aspetto politico perché questo è un altro, ecco, volevo sentire, Davide, volevo sentire il ruolo, secondo te, che ha l'informazione mainstream.
Il ruolo dell'informazione mainstream è quello sotto gli occhi di tutti, cioè quello di narrare. Tanto ormai più che altro sono appunto narrazioni, non cronache, non diciamo un esporre fatti o realtà. Si costruisce una narrazione. che sia possibilmente o spaventosa quando è necessario suscitare la paura nei confronti delle persone o mirante a suscitare l'indignazione. Noi abbiamo visto, specialmente da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, che l'informazione cioè per un certo periodo, adesso da questo punto di vista, è diminuita come intensità la cosa, ma nelle prime fasi del conflitto russo-ucraino ci venivano mostrate e ci venivano narrate delle gesta che sembravano essere compiute solo da una delle parti in causa, in questo caso la parte russa, che riguardavano bambini, riguardavano torture, riguardavano stragi, che miravano a suscitare l'indignazione delle persone. Perché suscitare questa indignazione? Per avere il consenso a condurre nei confronti di quello che ci viene indicato come nemico, poi delle azioni per noi pericolose e per noi dannose. Si pensi a tutto il capitolo delle sanzioni economiche, ha avuto ripercussioni nelle nostre vite quotidiane in maniera quasi immediata tutto questo. Ecco, però se tu riesci a creare un consensus, un sentimento per il quale effettivamente ci troviamo di fronte un mostro, un nuovo Hitler, e che quindi a quel punto dobbiamo sopportare tutti i sacrifici, dobbiamo armarci ed eventualmente, io credo di no, come ho già detto in altre occasioni, ma eventualmente anche essere pronti a un conflitto militare con questo mostro, ecco, questo è un po' il ruolo che io ho visto in questi ultimi 2 anni svolgere da parte dell'informazione. E allora sarà, e noi cerchiamo di farlo tutte le volte che ne abbiamo la possibilità, noi che abbiamo, diciamo, la possibilità di parlare a un pubblico più o meno ampio, quello di portare invece una testimonianza diversa, quello di svelare quali sono le reali forze in campo e dove ci possono portare, quali conseguenze possono produrre le spinte belliche che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana e cercare quindi di controbilanciare una narrazione del tipo che ho appena descritto. Questo è naturalmente fondamentale perché l'incantamento sulle masse, il pifferaio che si fa seguire e che ci porta fino al burrone, ha da sempre una presa e un potere molto forte sulle masse. Quindi l'informazione è chiaro che è decisiva, tant'è vero che quando poi scoppia una guerra si dice che la prima vittima è la verità, perché quando c'è la guerra o una preguerra, quel poco, magari che in condizioni normali traspare dai media ufficiali di verità, lì poi dopo la propaganda prende completamente il sopravvento. Allora, far percepire alle persone che sotto questa campagna per suscitare la nostra indignazione c'è poi dopo morte, distruzione, su persone che sono figlie di qualcuno, mariti di qualcun altro, genitori di qualcuno. Ecco, questo poi tocca la carne viva nostra, non è più solamente una narrazione, non è più semplicemente vedere i war games in televisione. Poi dopo significa che le vite delle persone vengono completamente ribaltate. Io ci tengo a ribadire, su questo con Giorgio mi trovo in parziale dissenso, però ci tengo a ribadirlo verso chi ci ascolta, che io non credo, per gli elementi di analisi che ho a disposizione, che le popolazioni europee siano esposte in questo momento a un reale pericolo di guerra. Io credo che sia anche questa, le dichiarazioni di Tusk, le dichiarazioni di Macron, le dichiarazioni di Borrell, siano PSYOP, siano una guerra psicologica condotta sulle masse per indurle ad avere il consenso per acquistare armi, per fare debito europeo, per fare una fiscalità europea. Credo che gli obiettivi siano altri, però questo non ci può far deflettere minimamente da quello che stiamo dicendo, perché in qualche altra parte del mondo invece le guerre vengono effettivamente combattute, le persone muoiono e avvengono quei massacri che accennava Giorgio poco fa.
Sì, Giorgio, senta, prima di cedere la parola a Davide, stavo iniziando a parlare della politica.
Sì, è molto interessante notare questo, che io non ho mai visto un programma elettorale che prevedeva la guerra, che prevedeva di finanziare la guerra, di spendere più soldi nella guerra e di partecipare alle guerre. Non l'ho mai visto in un programma elettorale italiano e non credo di averlo mai visto neanche in un programma elettorale europeo. Quello che accade è che però tutti i partiti, o quasi tutti, con rare piccole eccezioni, votano a favore della guerra, votano a favore dell'aumento delle spese militari e è recente la decisione, per esempio, dell'Italia di acquistare 125 carri armati per 8 miliardi e più di euro, oltre a altre spese e così via. Ma chi è che decide la guerra? Il popolo italiano, è stato detto, è contrario alla guerra. Nessun programma elettorale ha impostato la guerra. Fino a 10-15 anni fa, i russi erano più che benvenuti in Italia, qui in Romagna. Molto, molto spesso presenti nelle Alpi e in tante altre località turistiche, città importanti e così via. Che cos'è cambiato per cui adesso i russi sono dei terribili nemici e a chi vant che vantaggio hanno il popolo italiano da questa guerra contro il popolo russo? Non abbiamo avuto già abbastanza morti, non abbiamo già come europei invaso già abbastanza volte la Russia con risultati tragici da tutti e due i lati. Quindi io dobbiamo trovare il modo, è per questo che questa campagna ha senso in questo momento, trovare il modo di impedire alla politica di andare contro il popolo. Di andare contro la volontà espressa o non espressa del popolo italiano e dei popoli europei di vivere in pace, perché la pace produce ricchezza e prosperità, la guerra produce morte e miseria.
Davide, come si può fare per far esporre la politica in questo senso? La politica, cioè, come diceva Giorgio poco fa, si sta impegnando in certe operazioni, però nessuno dichiara nel suo programma, no? Nessuno parla. Ci sono le elezioni europee. Cosa si può fare?
Ecco, diciamo che un cambio di paradigma rispetto anche solo un anno fa, o ancora di più rispetto alle ultime elezioni europee, è che oggi i principali leader europei parlano esplicitamente un linguaggio di guerra. Donald Tusk, che ha avuto ruoli importanti anche in ambito di Unione Europea, che oggi è primo ministro in Polonia, ha detto che non sta scherzando e che le persone devono prepararsi a questo, i civili devono prepararsi a questo, che c'è un clima prebellico. Dice: non voglio spaventare nessuno, ma è bene che soprattutto i giovani, dice Tusk, comincino a prendere confidenza con questa realtà. Macron dice più o meno le stesse cose, parla addirittura di inviare delle truppe francesi su suolo ucraino per fronteggiarsi direttamente con l'esercito russo.
Sì, che poi
Borrell.
compra e dopo compra gas liquido per
Sì.
cifre enormi dalla Russia, poi tra l'altro, no?
Sì, no, ma infatti è tutta una retorica bellicista, però diciamo che questa retorica bellicista che in un'altra puntata abbiamo smontato dati alla mano perché non, gli eserciti europei non sono minimamente nelle condizioni di affrontare un conflitto aperto con la Federazione Russa o con un'altra potenza militare, però li espone. Cioè questi hanno preso posizione questa volta, a differenza del passato, dove almeno a parole si negava questo fatto, è vero che lo attribuiscono a un pericolo che non dipende da loro, cioè è chiaro che l'espressione delle loro parole è di un qualcuno che dice preparatevi perché abbiamo di fronte, come dicevo prima, un pericoloso soggetto e quindi dobbiamo farlo. Però,
Tutto uno
però
scarico di responsabilità, ovviamente, tutta colpa
sì.
dell'altro, noi non c'entriamo niente, siamo puri, siamo santi, eccetera, eccetera, è l'altro che è l'orco cattivo, no?
Dice dobbiamo difenderci, quindi ecco, quindi per la prima volta, proprio a ridosso delle elezioni, perché si vota l'8 e il 9 di giugno e noi abbiamo queste dichiarazioni che sono di questi giorni, ecco, noi dovremmo, tra virgolette, mettere dal punto di vista della richiesta di impegni con le spalle al muro coloro che si candidano e far dire esplicitamente che in nessun caso questi politici si prenderanno la responsabilità di portare il popolo italiano dentro una guerra. Perché appunto invece altri, non italiani devo dire, nessun politico italiano si è espresso in questi termini, che io sappia, però gli alleati europei, coloro che pesano nell'Unione Europea, abbiamo visto che quasi l'Unione Europea è il centro decisionale più importante, invece vanno in un'altra direzione. Quindi noi non pretendiamo solo delle dichiarazioni come abbiamo sentito del nostro ministro degli esteri o del primo ministro un po' più prudenti, no? Rispetto a no, ma stiamo calmi, non, diamoci una calmata così, no, questi ci dovrebbero dire che indipendentemente da cosa faranno gli altri politici europei, loro non porteranno mai l'Italia dentro un conflitto.
E Giorgio, non ci sono nemmeno, non sono nemmeno messi nelle condizioni comunque, no, di dover dire queste cose, non ci sono giornalisti che facciano delle domande, perché la linea proprio narrativa dei politici mi sembra che stia giocando molto, no, sull'equivoco, no? Noi non facciamo la guerra, però inviamo le armi, però bisogna trovare, ecco, tutti, comunque non ci sono organi di informazione che appongano queste domande.
Ma guarda, io lo seguo poco, no, il mondo del mainstream, l'informazione, ma quando lo seguo è penoso dal mio punto di vista come conoscenza delle informazioni, ma conferma il fatto che dipendano dal denaro. Nel libro paga di aziende che hanno interessi in tutti i campi contrari al bene pubblico, ma sono interessi di diverso tipo, come dicevo, che impediscono di far sì che questi 2 mesi noi dovremmo, quando ci incontriamo con chiunque, in qualunque situazione, parlare di pace. Perché è di questo che dobbiamo parlare. Non è possibile che per silenzio, complicità, altri modi, non si riesce a fare del tema della pace il tema fondamentale di queste elezioni europee, ma io mi sento di dire anche delle elezioni comunali, perché di fatto le decisioni che vengono prese poi vengono calate dal vertice europeo al vertice italiano, alle regioni italiane e ai comuni italiani, invece di dedicare il massimo dell'attenzione a ciò che ci permette di vivere in armonia e in prosperità, si fa parole di qualunque altro soggetto, ma non si affronta questo, che è un tema essenziale. Da un lato c'è la vita e la prosperità, dall'altro c'è la morte criminale e la miseria. Io non riesco a capire come un giornalista possa tacere, un politico possa tacere e non esprimersi su queste cose di questo genere.
Senta, ecco, volevo chiederle, visto che loro non si esprimono, no? Giornalisti, politici, eccetera, sta cercando di farlo lei con la campagna di sensibilizzazione, appunto, come casa editrice, no? Cosa state facendo?
Ma adesso, come casa editrice, è l'inizio, è una spinta iniziale. Io vorrei riuscire nella città dove vivo e lavoro, nella regione dove vivo e lavoro, a far nascere un movimento concreto che pretende di ricevere risposte chiare dai partiti che si propongono elettoralmente su questo tema. E se queste risposte chiare mancano, dovremo trovare il modo di far sapere ai nostri concittadini e tutto in maniera totalmente pacifica che non vogliamo, io ispirandomi un po' anche ad altre filosofie e così via, da un lato c'è l'idea che noi abbracciamo la pace e la portiamo in tutti gli ambienti della nostra vita quotidiana e dall'altro c'è la chiara espressione che neghiamo il consenso alla guerra. Noi queste due cose dobbiamo diffonderle quotidianamente, dovunque siamo, e valutare il consenso, perché dal mio punto di vista, con chiunque ne parlo, nessuno è favorevole alla guerra, sinceramente, non risulta possibile, e tutti vogliamo vivere in pace e in armonia tra tutti i popoli, perché le guerre sono contro i popoli, sono le élite che decidono le guerre e decidono, ti dicono, credere, obbedire e combattere. Questo modo di proporre le cose deve finire. Noi non crediamo agli inganni, non abbiamo nessuna intenzione di obbedire e meno che mai di combattere un altro popolo, altri esseri umani che sono degni di vivere in pace e in prosperità come noi.
Davide, stai contribuendo anche tu, no, a questa campagna di sensibilizzazione, no, a favore della pace?
Sì, anch'io cerco di portare il mio piccolo contributo, diciamo, di sensibilizzazione, di far circolare certe idee, certe sensibilità, appunto per poi arrivare a negare il consenso a azioni che siano pericolose. Noi, diceva un grande stratega militare, von Clausewitz, la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. Ma quale politica? Quella che effettivamente noi vediamo lottare, ingannare, raggirare tutti i giorni. C'è la possibilità di pensare a una politica diversa, una politica che invece sia, diciamo, credo io che debba scaturire dal basso questa politica. Se aspettiamo un ricambio di classe dirigente che faccia questo, noi non lo avremo mai. Se noi invece vogliamo che si vada nella direzione che diceva Giorgio poco fa, quella di trovare i motivi di stare insieme con gli altri popoli in maniera pacifica e non andare invece a incendiare le situazioni, questo può venire solo dal basso. E questo può venire dal basso solo se si è consapevoli, se non si è distratti da tutte le... perché noi siamo continuamente dal sistema informativo, questo non l'abbiamo detto prima, ma è importante, continuamente ci vengono messi di fronte questioni che ci fanno dividere, che ci fanno diventare appunto tifosi, che si impossessano di noi anche in termini di paura, ma non sono mai quelle le vere questioni. Quindi l'importante anche di questo lavoro informativo di cui stiamo parlando è quello di riportare le persone a focalizzarsi su ciò che veramente conta e su ciò che veramente sta accadendo, e quindi lasciando perdere tutte le altre mille distrazioni che ci vengono sottoposte ogni giorno e che ci vengono presentate come di importanza straordinaria. Non è così, naturalmente. Questo però è un lavoro faticoso, un lavoro lungo, però forse dopo tutti questi anni, prima di guerra al virus, poi di demonizzazione del nemico, che una volta è il russo, un'altra volta è un altro, forse un po' di humus, di terreno fertile per fare andare a raccogliere e stimolare questa consapevolezza, mi pare che ci possa essere.
Senti, Davide, parlavi appunto di classe dirigente attuale, no? Dobbiamo aspettare, no? le condizioni, perché questa non ce l'ha. Circa 20 giorni fa abbiamo realizzato un'intervista alla senatrice della Federazione Russa, Natalia Nikonova, dove le ho posto una specifica domanda: se è disponibile a un confronto, perché trovare delle intese deve partire, tutto questo deve partire da dei confronti, no? Bisogna parlarsi, altrimenti se non ci si inizia a parlare, se non si comincia nemmeno a parlare, non, a livello politico non si può certo costruire nulla. E ho appunto espressamente chiesto se è disponibile a confrontarsi con dei colleghi, quindi parlamentari italiani, e ha detto assolutamente sì, perché è importante e fondamentale fare chiarezza in quello che sta avvenendo in Ucraina, perché c'è molta manipolazione, diceva, nell'Occidente. Abbiamo provato a sondare alcuni partiti, alcuni esponenti di partiti, ma più o meno si sono tutti girati dall'altra parte. Che si fa?
Eh beh, certo, perché quando ci si confronta faccia a faccia
terreno per, sì, prego.
tra esseri umani, di fronte ad altri esseri umani, si fa fatica a sostenere determinate fandonie, determinati inganni, determinate cose. Certo che io, sapete qual è la mia posizione, io sono non sono tifoso, so che nel mondo dell'informazione indipendente molti sono simpatizzanti, diciamo così, di Putin, della Russia. Io sono assolutamente neutrale, ritengo che i poteri siano tutti quanti da guardare con una certa diffidenza, da prendere con le pinze, indipendentemente dal fatto che magari la nostra sensibilità ci può portare più vicino all'uno piuttosto che all'altro. Quindi ritengo che la cortina fumogena che c'è in Occidente, per quel poco che ho guardato, ma non credo che in Russia ci sia, su qui esami, immagino i commenti sotto, una
Ci possa
piena
essere
linea.
anche là, però prendiamo atto che da una parte c'è la disponibilità a parlare, no?
Sì,
Dall'altra invece latita, insomma, no?
latita, perché effettivamente cosa potrebbero dire? Insomma, dovrebbero. Ma poi, Carlo, cioè, qual è la classe dirigente politica italiana che sia in grado di avere un confronto di alto livello, dove non vengano dette delle banalità e non venga fatta propaganda?
La giro a te la domanda.
Io non la vedo questa classe dirigente. Cioè, statisti,
No, ma
chiaramente.
guarda, posso anche ovviamente senza citare i nomi, ho interpellato alcuni parlamentari che sono particolarmente attivi nei social, no, ma quotidianamente, tanto, eccetera, e interpellati, fatto vedere l'intervista, posta, cioè, non hanno risposto, insomma.
Perché cosa
Quindi
non avrebbero.
sono attivi sui social per altra cosa, insomma.
Uno, mi sembra che gli argomenti ne hanno pochi. L'altro aspetto è dovrebbero essere in totale buona fede. Ecco, sono in totale buona fede o, come diceva Giorgio prima, ci sono elementi che intervengono dall'esterno e che condizionano poi le posizioni che queste persone possono tenere. In più, mi è capitato raramente ultimamente, ma qualcosa mi è capitato di sentire qualche dibattito parlamentare nostro. Insomma, a livello, ragazzi, cioè, questi sono persone, molte di queste, che fanno fatica ad esprimersi in un italiano che non sia, che sia passabile. Quindi il problema nostro principale quando ti vuoi confrontare con altri dirigenti è averla la classe dirigente. Io, francamente, non la vedo in questo momento.
Beh, guarda, posso anche dire una cosa, questa senatrice della Federazione Russa che abbiamo intervistato, trentenne, ma senti che ha una postura, ha una proprietà e di concetti, conoscenze storiche che io, francamente, come stai dicendo anche te, non è che si riscontrano nel Parlamento attuale da parte delle figure, quantomeno quelle meno conosciute, quale può essere anche, diciamo, anche questa senatrice, no? Quindi,
In Italia obiettivamente c'è stato un fortissimo degrado del livello della classe dirigente negli ultimi 30 anni, 40 anni, perché è avvenuto quello che sappiamo, che non stiamo a ripercorrere, e oggi abbiamo un personale politico in larga parte, con alcune lodevoli eccezioni, molto poche, che è impresentabile. Anch'io, seguendo la politica estera, ascoltando delle interviste, ma anche in qualche paese europeo, mi capita di ascoltare interviste di leader, magari non quelli che ricoprono il ruolo di primo ministro, di Presidente della Repubblica, ma mi accorgo che il livello alcune volte è notevolmente diverso. Poi puoi non essere d'accordo, ovviamente, no? Puoi essere totalmente in disaccordo, però ti accorgi che la qualità e la raffinatezza di pensiero è un'altra, ecco, rispetto a quella che è lo spettacolo che abbiamo noi sotto gli occhi tutti i giorni.
sì. Giorgio Rosso, in conclusione, cosa facciamo con la politica? Ecco, alla luce anche dell'esperienza che le ho riportato, di cui abbiamo discusso poco fa con Davide.
Ma io penso di essere completamente d'accordo con Davide che tutto deve partire dal basso e dobbiamo assumerci la responsabilità di ciò che accade nelle nostre vite e assumercela in maniera gioiosa e attiva. Io penso a tutto il mondo del volontariato, a tutto il mondo di chi è impegnato per il benessere comune, che deve fare uno sforzo di uscire dall'ombra, dalla passività su questo tema, perché il benessere comune è messo in discussione dall'avanzata di chi, dei signori della guerra, di chi pretende di convincere i popoli ad odiarsi e ad ammazzarsi. Io non riesco a concepire com'è possibile buttare una bomba, un missile o altre cose contro qualcuno che non conosci, che è indifeso, è impotente. E come si fa? Allora, ci deve essere una capacità culturale del popolo italiano, che è un popolo che ha una cultura antica, profonda, di uscire dal racconto, dai tempi dei Romani o chissà chi, della guerra come atto glorioso e abbracciare il racconto della pace come grande evoluzione culturale verso cui tutti noi abbiamo bisogno. Ed è importante muoversi. Usciamo dalle questioni ideologiche, politiche, tutto. Qui si tratta di voler bene a noi stessi e a chi è vicino a noi, di portare il cuore, la sensibilità, la capacità di empatia umana a un livello sociale importante. Non è più possibile proporre la guerra con armi di distruzione di massa e di sterminio come soluzione delle nostre differenze o cose di questo tipo.
Chiaro. È un momento di consapevolezza quello con cui chiudiamo, perché è anche una delle missioni proprio del vaso di Pandora, quella di informare, ma di creare anche consapevolezza, e questo è stato un appuntamento anche per fare tutto questo. Siamo in chiusura, io ringrazio molto Giorgio Rosso, editore e fondatore della casa editrice Macro Edizioni. Grazie.
Grazie a voi di avermi permesso di esprimermi.
E grazie a Davide Rossi nel nostro consueto settimanale appuntamento del giovedì. Grazie, grazie Davide.
Grazie.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.